O Numeri, il 20° capitolo di Numeri, e dove stasera baseremo il nostro tema. Ed ora abbiamo circa altre 4 Bibbie, se qualcuno vuole studiare con noi, alcuni degli anziani saranno felici di portarvi queste 4 Bibbie in più. Chiunque voglia una Bibbia alzi solo la mano. Bene, eccone alcuni proprio qui. Fratello Freeman, se verrai a le prenderai e le passerai finché ne rimarranno. Numeri, Numeri il 20° capitolo. Faremo questo viaggio da Numeri molto presto, perché dà più in dettaglio quello che dà Esodo e il racconto. E vogliamo iniziare verso il 7° versetto e leggere. E il Signore parlò a Mosè dicendo: piglia la verga, e tu ed Aronne, tuo fratello, adunate la raunanza e parlate a quella roccia in presenza loro, ed essa scaturirà la sua acqua. Voglio che notiate che essa farà uscire la sua, pronome personale, la sua acqua. E tu farai loro uscire dell'acqua della roccia e darai da bere alla raunanza e al loro bestiame. Mosè ha dunque preso la verga dinanzi al Signore come egli gli aveva comandato. E Mosè ed Aronne adunarono insieme la raunanza davanti a quella roccia e dissero loro: ascoltate ora, o ribelli, vi faremo noi uscire dell'acqua da questa roccia? E Mosè, alzata la mano, percosse la roccia con la sua verga 2 volte. E ne uscì molte acque, e la raunanza e il suo bestiame ne bevve. Ora, nessuno è adatto ad aprire la parola di Dio. Nella Bibbia, essa disse che persino uno venne e come uno ucciso dalla fondazione del mondo. Un agnello, ed egli fu l'unico ad essere in grado di prendere il libro, di sciogliere i suggelli e di aprire la parola. Ora, lo Spirito Santo, che Gesù rimandò al suo posto per dimorare con noi finché egli non verrà di nuovo. Fratello Neville, vorreste alzarti e chiedere a Dio di incontrarci ora e benedire la sua parola mentre viene pronunciata, se vorrai, e possa, chiedigli di venire e aiutarci ora a spiegare la sua parola, mentre chiniamo i capi, se volete, in una parola di preghiera. Veramente, Signore. Sì, Padre. Sì, concedilo, Signore. Concedilo, Signore. Sì. Concedilo, Signore. Sì, Padre. Sì, Amen. Concedilo, Signore. Amen. Grazie, fratello. Se per caso c'è un estraneo in mezzo a noi, quello è il nostro pastore qui, il fratello Neville. Ha sviluppato un po' di raucedine in gola ed ecco perché non abbiamo sentito molto di lui le ultime due sere. In un certo modo gli viene chiesto di stare in silenzio il più possibile per quel motivo, al punto che la sua gola ha una possibilità di recuperare di nuovo. Ora abbiamo studiato il libro di Esodo. Esodo è la chiamata fuori dei figli di Dio. Erano il popolo di Dio finché erano in Egitto, ma quando ebbero il loro esodo diventarono la Chiesa di Dio, perché la Chiesa, la parola Chiesa, significa chiamati fuori. E crediamo di essere vicini ad un esodo stasera. Lo credete? Siamo vicini ad un altro esodo, una chiamata fuori che separa, preparandosi. Ora, credo di essere, mi piace, e sono stato accusato di essere, e che sono un simbolista, perché credo che tutte le cose vecchie fossero un'ombra delle cose a venire. La Scrittura lo insegna. E se possiamo avere una visione, guardare cos'era il Vecchio Testamento, vedremo cos'è il Vecchio Testamento. O cosa sia il Nuovo Testamento piuttosto, vedete, il simbolo. Erano come ombre ed esempi affinché potessimo sapere cosa fare. Vedete come caddero e come sorsero e cosa fecero mentre servivano Dio, e ciò serve come ombra per noi. Ora, la prima sera, mercoledì sera, abbiamo preso la Chiesa per scoprire fondamentalmente cos'era la Chiesa. Ed ora, nella campagna di guarigione, e questa è la prima volta che ho avuto un risveglio di questo tipo in 7 anni. 7 anni, questa settimana prossima, che ho lasciato il tabernacolo e sono uscito in campagne evangeliche di servizi di guarigione. E l'ho affidato ai manager che hanno fatto la maggior parte del predicare, e io parlavo solo sull'argomento della guarigione divina, perché eravamo un uditorio misto di metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici, ortodossi, giudei, ogni cosa. E a volte si è calpestato l'insegnamento ecclesiastico delle persone, ciò farà sì che i ministri allontanino le persone dalla Chiesa, alcuni di quelli che avevano davvero bisogno di venire perché si preghi per loro. Così ho proprio ristretto su tutto tranne il grande insegnamento evangelico fondamentale della Bibbia, la morte, sepoltura e risurrezione di Cristo. Sapete cos'è il fondamentale insegnamento evangelico? Ma ora qui, nel tabernacolo, nella mia piccola chiesa che il Signore mi ha dato 20 anni fa, io mi sento libero di poter insegnare quali sono le mie convinzioni. E poi, e qui non abbiamo alcuna appartenenza, abbiamo solo comunione uno con... Siete un membro qui mentre siete qui stasera, siete un membro, non abbiamo alcun membro, solo comunione. E ora noi qui dentro potreste trovare cose che dite, fratello Branham, non sono d'accordo con quello. Ebbene, ora se non lo siete, voi usate lo stesso metodo che uso io quando mangio una grande torta di ciliegie e trovo un nocciolo. Non smetto di mangiare la torta di ciliegie, semplicemente non mangio il nocciolo. Io solo butto fuori il nocciolo e continuo a mangiare la torta di ciliegie. O quando mangiate il pollo, deve avere un osso nella coscia, sapete? Quindi non buttate via il pollo, perché trovate l'osso, buttate via solo l'osso. E ciò che pensate abbia l'osso, ebbene, voi gettatelo via ora e prendete ciò che pensate sia giusto. Ora, troviamo che la Chiesa di Dio non è la volontà delle persone, è elezione. L'elezione è in Dio. Dio chiamò Abramo il fondatore della fede all'inizio. Dio fu il fondatore, certamente, ma Abramo al principio fu chiamato fuori dalla Caldea, la città di Ur, dalle pianure di Shinar, senza alcun merito suo. Dio lo salvò incondizionatamente e gli diede la promessa di tutta la sua progenie incondizionatamente. Gesù, quando egli venne, disse: nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. Allora non avevate niente in merito al venire a Dio. Dio vi ha attirato a Gesù. e tutti quelli che vengono a me io non li caccerò fuori. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha, tempo presente, vita eterna. E io lo risusciterò negli ultimi giorni. È quello che egli ha detto. Quindi sto solo citando la sua parola e credo sia la verità. Quindi credo che Dio stabilì degli esempi. Egli salvò Abramo incondizionatamente. Egli fece un patto con l'uomo e l'uomo infrange sempre il suo patto. Ma l'uomo ha sempre cercato di trovare un modo per salvarsi, cercare di farlo da solo. Ciò viene da uno sforzo nel giardino dell'Eden, quando l'uomo si rese conto di aver peccato, cercò di farsi una religione, una copertura. La parola religione significa copertura. E Adamo ed Eva cucirono insieme delle foglie di fico e si crearono una religione. E da allora è stato uno sforzo dell'uomo lungo l'epoca cercare di fare qualcosa per salvarsi. Ma siete salvati per grazia, elezione, la preconoscenza di Dio, predestinazione, preordinazione. Paolo dice alla chiesa di Efeso che Dio ci ha predestinati in Cristo prima della fondazione del mondo. Pensateci, ci ha predestinati in Cristo prima della fondazione del mondo. Allora di cosa ci preoccupiamo? Allontanatevi dalla preoccupazione. Siamo proprio le creature più felici che possiate mai aver visto. Mai. Come potete credere ciò e non essere felici? Ero solito vedere il vecchio fratello Bosworth e diceva: fratello Branham, diceva, come ti senti stamattina, fratello Bosworth? Dicevo, di nuovo lo stesso vecchio problema, fratello Branham. Diceva, lo stesso vecchio problema, che cos'è? Diceva, sono proprio così felice che non riesco a dormire. Diceva, fratello Branham, come posso credere a quello che credo senza essere felice? Vedete, è così. Sapete che Cristo ha già preso il vostro posto come peccatore. Egli morì, Dio lo accettò, egli risorse seduto alla destra della sua maestà. Dio disse, questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Ed eccolo là, la porta, il cancello, la via, la verità, la vita. E come facciamo a entrare in Lui? Lui è la Chiesa. La Chiesa ha vita eterna, è già preordinata ad apparire senza macchia né ruga. Dio ha già detto che ci sarebbe stata, ci sarà. Ora, Dio l'ha già detto, quindi allora come entriamo nella Chiesa? Tramite un'associazione? No. Stringendo la mano di qualcuno? No. Qualche forma o un battesimo? No, per uno stesso spirito siamo battezzati in un solo corpo e diventiamo membri di quel corpo. 1 Corinzi 12 dice, per uno stesso spirito siamo tutti battezzati in un solo corpo e diventiamo membri di quel corpo. Come? Il battesimo spirituale che ci introduce nel corpo di Cristo e allora siamo riempiti dello Spirito di Dio. Suggellati fino a quando? Efesini 4:30. Non contristate allo Spirito Santo di Dio, tramite cui siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Non da un risveglio all'altro, ma fino al giorno della vostra redenzione. Amen. Vita eterna. Eterna non è solo un piccolo, un lasso di tempo. Eterna è eternamente, per sempre. Non può morire più di quanto un granello di mais possa diventare una lappola. E se un uomo è nato dallo Spirito di Dio, vive automaticamente la vita. Come ho detto l'altra sera, bere, fumare, giocare d'azzardo, bere, maledire, bestemmiare, quello non è peccato. Sono attributi del peccato. È perché siete un peccatore il motivo per cui quelle cose vengono. Ma se siete un credente, quelle cose non possono venire, perché acqua amara e dolce non può venire dalla stessa fonte. Una lappola potrebbe, un granello di frumento non potrebbe portare lappole, perché la sua natura è di frumento, deve produrre ciò che è, e se lo Spirito Santo è all'interno, produce la vita di Cristo. Amen. Quella è fede. Amen. Bene. Ora, poi troviamo che osserviamo le ombre, ora, e troviamo, allora, e Dio ci ha dato un esempio, Cristo in ognuno dei patriarchi o lungo l'epoca. In Abraham Dio aveva l'elezione, in Isacco la giustificazione, la chiamata. Dio chiamò Isacco ancora prima che nascesse, gli diede il suo nome, ogni cosa proprio come fece con Gesù. Poi noto Isacco perfettamente, non abbiamo avuto tempo per prenderlo, ma avete notato Isacco, l'unico figlio di suo padre? Tramite la promessa, portò la legna sulla stessa collina, carico, le mani legate, offerto come sacrificio. E quando stava per togliere la vita di suo stesso figlio, Abramo, un piccolo animale, belò, una piccola pecora, un montone. Catturato, preso nel deserto per le corna, e lo Spirito Santo gridava dal cielo, ferma la tua mano, e andò a prendere l'agnello e lo offrì al suo posto, che era l'agnello ucciso dalla fondazione del mondo. Eccovi, un'immagine meravigliosa. Chiamate lezione in Abraham, giustificazione in Isacco, grazia in Giacobbe. Chiunque abbia mai letto la vita di Giacobbe sa che dovete credere alla grazia e grazia in Giacobbe. E perfezione in Giuseppe, niente contro di lui nella Bibbia, un uomo perfetto, perfetto di Cristo. Allora scopriamo che tutti i patriarchi scesero in Egitto e vissero là, e le loro tribù sorsero e coprirono le terre, perché Dio l'aveva promessa ad Abraham. La parola di Dio deve essere adempiuta ogni volta. Gli ingranaggi della profezia di Dio girano lentamente ma sicuri. Se sbagliate, pensate di passarla liscia, ma ricordate soltanto, giovane uomo, donna, girerà proprio fino alla vostra porta uno di questi giorni. Vi chiederete quando e come, ma ci sarà. Raccoglierete ciò che avete seminato. Ogni volta Dio l'ha detto, deve essere così, che la tua parola è stabilita in cielo per sempre. È già stato detto, non discutono di ciò lassù, è già concluso. Noi discutiamo di ciò, ma in gloria ciò è concluso. Quando Dio dice qualcosa, deve avvenire. Ebbene, non è meraviglioso? Non riuscite proprio a stabilirlo nel vostro cuore stasera? Signore Gesù, ti credo, quello lo concludo. Alleluia, sto venendo ora. Voglio che tu mi dia il battesimo, lo Spirito, e lo afferrerete immediatamente. Bene, allora per sempre Dio vi suggellerà tramite lo Spirito Santo fino al giorno della vostra redenzione. Bene. Poi notiamo nella lezione della sera dopo, troviamo Giuseppe che fa menzione delle sue ossa e come perfetto lui era simboleggiato in Cristo, persino la sua veste, ogni cosa. Tutto fino ad ora è stato adempiuto perfettamente in Cristo. Notate, egli era l'essere umano finale, il sacrificio finale della progenie di Abraham. Abbiamo trovato che non è così? Quando fece i sacrifici sulla collina, la piccola luce si mise in mezzo e confermò il giuramento. E Dio rimase là e fece il giuramento al Calvario. Egli fece il giuramento e strappò la scrittura. O l'ho scritto in pezzi, prese una parte come abbiamo trovato che era il modo di fare un patto a quei giorni. Come noi oggi stringiamo le mani, in India, o credo sia la Cina, lanciano un po' di sale uno sull'altro e molte volte danno un bambino uno all'altro come conferma di un giuramento. Ma ai tempi degli orientali lo scrivevano su carta e uccidevano una bestia e stavano tra i pezzi della bestia morta, strappavano il pezzo di carta insieme, lo porgevano ad ognuno. E quando quello veniva riunito, ogni pezzo di quella carta doveva combaciare con l'altro. Meraviglioso! Dio prese Cristo al Calvario, lo fece a pezzi, anima e corpo. Egli lo mandò, il corpo, in alto alla sua destra e mandò indietro lo Spirito Santo, il patto con il popolo. E voi credete per fede, come fece Abraham, e gli fu dato il suggello della circoncisione come conferma della sua fede. E voi credete e accettate Gesù come vostro Salvatore. Allora Dio vi dà il battesimo dello Spirito Santo come conferma della vostra fede. Dite che voi credete e non avete ricevuto lo Spirito Santo? C'è qualcosa che non va con la vostra fede. Dio circoncide il cuore nel momento in cui il credente arriva davvero ad una completa resa. Amen. Dite quello. Ebbene, certamente deve aver fatto qualcosa. L'ho sentito persino tornare. Afferratelo quando è il credente. Eccolo ora. Quando il credente crede fermamente al Signore Gesù Cristo, Dio è obbligato a dargli lo Spirito Santo, la conferma della sua fede. Dite, cosa c'è che non va, fratello Branham? Solo la vostra fede, ecco tutto. Se credete veramente, Dio è là per darvelo. Mentre Pietro diceva questa parola, lo Spirito Santo scese su coloro che udivano la parola, giusto? Atti 10:49. Bene, notate. Lo Spirito Santo e il fuoco vennero dal cielo, bruciarono tutte le scorie, circoncisero il cuore, recisero tutto l'eccesso e diventarono una nuova creatura. Ora poi troviamo che dopo 400 anni, ieri sera abbiamo preso il simbolo dei patriarchi, siamo tornati fra le righe e comprendiamo perché volevano essere sepolti nella terra promessa. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto quello? Ebbene ora quello non è scritto proprio là, ma lo capite. Come stavamo parlando di Abramo e come Dio prese Sara e Abramo quando avevano 100 anni e li mutò di nuovo in un giovane uomo e donna e diede loro questo bambino. Quello era piuttosto difficile da capire all'inizio. Ma dopo che guardate le scritture, guardate laggiù e scoprite ciò che è avvenuto, vedete che è la verità. Cosa stava facendo egli? Confermando la sua parola che un giorno, noi che diventiamo vecchi e grigi e rugosi, un giorno torneremo di nuovo ad un giovane uomo e una giovane donna. Dio ci ha dato vita e noi siamo arrivati alla maturità. La morte è arrivata e ci ha portati via. Ma tutto quello che la morte può fare è portarci via, allora sarà finita. Poi tutta la vecchia parte dubbiosa e tutto il resto è come la vita dell'uomo all'interno che esce. Allora non rimane altro che perfezione. Ciò che era questo corpo quando era nella perfezione, ciò che Dio intendeva quando risorge nella risurrezione. Sarà perfezione. Amen. Oh, quando ci penso, il mio cuore fa proprio capriole. Sì. Non è solo un sogno mitico, è il così, dice il Signore. Dio ha detto così, quindi baserò la mia vita su questo, sì, Signore. Dio ha detto così, quello lo conclude per sempre. È stabilito in cielo e se un piccolo pezzo di cielo è nel nostro cuore dovrebbe concluderlo a quel punto. Ecco tutto, quello lo rende proprio giusto. Dio, tu hai detto così, lo credo, ed è proprio tutto, quello è sufficiente. Ora osserviamole appena prima del viaggio e là troviamo che quando Mosè, l'abbiamo preso ieri sera, scese pascolando le pecore di Jetro e abbiamo scoperto che Dio gli aveva parlato e Mosè voleva vedere la sua gloria e Dio gli mostrò la sua gloria e stava compiendo miracoli e guarigione divina. È giusto, quella deve essere la gloria di Dio. Parlate della gloria della Shekinah, dovremmo averla stasera. E fratello, siamo tutta la cristianità, sta aspettando la venuta del Signore e il rapimento della Chiesa. Tutti quelli che hanno una qualche conoscenza della parola. Ebbene, se non possiamo avere fede sufficiente per la guarigione divina, come avremo una fede rapitrice? Oh, credo che ci sia una grande chiamata in arrivo. Credo come disse Davide, lui rimase là e aspettò finché avvenne, ascoltò e aspettò. Dopo un po' sentì il vento impetuoso passare attraverso le foglie di gelso, girare attorno. Sapeva che Dio stava andando davanti a lui. Oh, fratello, sto ascoltando il rumore delle foglie, il rumore nei cespugli di gelso. Dio andrà davanti alla battaglia. Allora alziamoci e indossiamo l'intera armatura di Dio, estraiamo la spada, andiamoci dietro. La battaglia è nostra, allora. Quando vediamo la mano di Dio avanzare tramite segni e prodigi, iniziamo a seguire. Ora, più tardi, scopriamo che Mosè diventò tutto indaffarato nella sua opera clericale e dimenticò qualcosa. La cosa più fondamentale che lui avrebbe dovuto fare, la dimenticò. Stava prendendo, proprio alla vigilia della liberazione, stava portando suo figlio giù in Egitto, incirconciso. E Sefora, Dio lo avrebbe ucciso nella locanda, ma Sefora circoncise il bambino, il suggello del patto, lo vedete? Prima che possa esserci liberazione, ogni persona deve essere nel patto, perché oggi Dio ha un patto. E così Sefora circoncise il figlio, il patto, e mutò l'ira di Dio. E amici, oggi tutti noi abbiamo grandi risvegli o cerchiamo di averli, ma stiamo dimenticando il suggello di Dio del patto, lo Spirito Santo, la pietra rigettata. La stessa, la malta che unisce e tiene insieme i mattoni. Come lo faremo senza quella? Dio disse avverrà che io scriverò le mie leggi sulle tavole dei loro cuori. Precetto deve essere su precetto, linea su linea, un po' qui, un po' là. Ritenete ciò che è giusto, con labbra balbuziente in altre lingue. Parlerò a questo popolo e questo è il riposo. Isaia 28, non avrebbero dato ascolto a tutto questo, si allontanarono scuotendo il capo, l'uomo lotta contro la sua via verso la distruzione. Allora troviamo che dopo che l'ira di Dio era stata allontanata, ora sono giù in Egitto per liberare i figli di Israele. Penso che questo sia un capitolo meraviglioso. Devo leggere solo un po' di ciò comunque, se non arriveremo a tutto ciò. Il dodicesimo capitolo di Esodo 12, iniziamo ora leggendo e sbrigandoci ad andare avanti. Cercherò di non stancarvi perché ci rimane ancora molto tempo per andarcene. Or il Signore parlò a Mosè e ad Aronne. Aspetterò solo un momento, così sarete certi di prendere la lettura della Scrittura, perché se mancate simboli così meravigliosi, mi piace, ora ecco il sacrificio di cui parleremo ora. Ora avevano avuto piaga dopo piaga. Dio aveva compiuto ogni tipo di miracolo e segni. Oh, come vorrei continuare senza fermarmi su ciò per un poco. Dio, proprio alla vigilia della liberazione, iniziò a mostrare segni, prodigi e miracoli. Vedete, Dio è sempre in un tempo vivente. Egli disse a Mosè, io sono, non io ero o io sarò, io sono ora, tempo presente. Ed egli è lo stesso io sono stasera, non io ero là in passato, io sono. L'angelo del patto, ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo stesso angelo. Notate ora, ecco l'ultimo. Avevano avuto pulci, avevano avuto mosche, avevano avuto vesciche, e voglio che notiate, avevano imitatori, Ianne e Iambre, cercavano di contrastarli, fecero le stesse cose che stavano facendo loro finché non andò troppo avanti. In altre parole, stavano predicando il Vangelo, stavano andando avanti cercando di imitare Mosè ed Aronne. Ma voglio che notiate un'altra cosa, se voi che leggete ora, dove abbiamo lasciato ieri sera, dal sesto al dodicesimo capitolo. Questi maghi potevano portare le cose, ma non potevano toglierle. Avete notato? Chi era quel tizio l'altro giorno che cercava di barattare la Bibbia dicendo il diavolo potrebbe compiere miracoli di guarigione? È sbagliato! Dio disse, io sono il Signore tuo Dio che guarisce tutte le tue infermità. Gesù disse, se una casa è divisa, se Satana scaccia Satana, allora il suo regno è diviso. Non sottovalutate il diavolo, è così, è troppo intelligente per quello. Satana non caccerà se stesso, vi ha solo confusi, ecco tutto. No Signore, Satana non può scacciare Satana. Io che scaccio me stesso? Beh, so che non è così. Notate, e non sottovalutate neanche Gesù Cristo, perché egli ha la potenza sopra ogni potenza. Non abbiate timore di Satana finché siete in lui, ma se non siete in lui fareste meglio a tremare. Ma se siete lui, nemmeno la morte stessa può nuocervi, siete liberi da ogni paura. Oh, quando ci penso, voglio gridare alleluia, amen. Bene, ora stiamo arrivando all'ultima piaga, l'ultima cosa. Dio disse, ora sono stanco di scherzare, darò l'ultima piaga. Ora voglio che notiate, l'ultima piaga era la morte. Ora abbiamo avuto terremoti, abbiamo avuto guerre e rumori di guerra, abbiamo avuto onde di marea. Come Gesù disse che sarebbe stato il mare che romba il cuore degli uomini, viene meno, più problemi cardiaci, la malattia numero uno. timore, tempo di perplessità, distretta fra le nazioni, carri senza cavalli nelle strade larghe, tutte queste cose adempiute, ma l'ultima piaga è la morte, non parlando fisicamente, ma parlando spiritualmente. Morte spiritualmente nella Chiesa, notate che era fra i figli, morte spirituale. La Chiesa ha più membri di quanto ne abbia mai avuti, prosperosa più di quanto sia mai stata. E tuttavia più debole in spirito di quanto sia mai stata. È vero, è proprio come fu in Egitto. Ora, notate l'ultima cosa. Ma prima, oh, amen, prima che Dio facesse piovere morte spirituale, egli fece una via di scampo per quelli che volevano. Alleluia! Oh, quanto amo questo Dio che fa una via di scampo per quelli che desiderano camminare in essa. Ora, quelli che non desideravano, beh, loro ricevettero la morte. Notate ora il 12° capitolo, il 1° versetto. Mosè. Ora il Signore parlò a Mosè e Aaron nel paese d'Egitto dicendo: questo mese vi sarà il principio dei mesi, egli vi sarà il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la raunanza di Israele dicendo: nel 10° giorno di questo mese ciascuna casa di padre, di famiglia prende un agnello o un capretto, uno per casa. Se la casa è minore che non conviene per mangiare quell'agnello o capretto, prendalo il padre della famiglia in compagnia del suo vicino, il più prossimo di casa sua, con un certo numero di persone, il quale voi conterete, facendo ragione sull'agnello e il capretto, secondo che ciascuno può mangiare. L'agnello, quel capretto, senza difetto. Quanto meraviglioso! Maschio di un anno, osservate, di mezzo alle pecore e le capre. E tenetelo in guardia fino al 40° giorno di questo mese, e allora quelli sarebbero 4 giorni. E allora tutta la raunanza della comunanza di Israele lo scanni fra i due vespri. Osservate il simbolo, l'agnello, parlando figurativamente, l'agnello di Dio, l'espiazione appena prima della distruzione. Notate, deve essere un agnello giovane, deve essere un maschio, il primogenito della madre pecora. Quello era Gesù, il primogenito della Vergine Maria. Deve essere senza macchia, deve essere tenuto e provato per vedere. E, oh, quanto lo raffigurò perfettamente! Egli era quello perfetto, egli, ogni nemico doveva testimoniare che egli lo era. Persino Pilato disse: non trovo alcuna colpa in lui, portatemi dell'acqua. Notate, parlate di lui. Potrei chiamare stasera e dire: Zaccaria, cosa pensi di lui? Egli darebbe la sua espressione. Potrei chiamare anche Eva, lei potrebbe dire: esso era la progenie promessa tramite la donna. Potrei chiamare Daniele e dire: Daniele, che ne è di te? Lo metterò sotto processo per te. Egli direbbe: egli è la roccia che fu staccata dal monte. Egli è colui di cui ho detto: un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato. Potrei chiamare Ezechiele e dire: cosa pensi di lui? Direbbe: l'ho visto come nubi sotto i suoi piedi muoversi. Potrei chiamare Giovanni Battista e dire: cosa pensi di lui? Direbbe: non lo conoscevo nemmeno, ma colui che mi parlò nel deserto disse che colui sul quale avrei visto scendere lo Spirito e rimanere, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Potrei chiamare Maria e dire: Maria, cosa pensi di lui? Maria direbbe: non conoscevo neanche un uomo, ma lo Spirito Santo mi ha adombrato e ha detto: quella cosa che nascerà in te sarà chiamato il Figlio di Dio. Potrei dirne di diversi, direi al Romano: cosa pensi? Dite bene, i suoi amici testimoneranno, che ne è dei suoi nemici? Chiamiamo Pilato, dopo aver preso una bacinella e aversi lavato le mani e aver detto: non trovo alcuna colpa in lui, ma portatelo via, fate quello che volete. Cercando di trovare favore politico, si immerse per morire lassù in Norvegia, in Svezia. Quando ogni anno vanno là per guardare quell'acqua blu che gorgoglia di nuovo e affermano sia l'acqua con cui si lavò via dalle mani Cristo, non potete lavarlo via dalle vostre mani? No, signore, non potete. Ho guardato il centurione romano, cosa ne pensi di lui? Sei uno dei suoi nemici. Lui si mette la mano sul cuore e dice: veramente quello è il figlio di Dio. Pilato disse: non trova alcuna colpa in lui. Prima lui si trovava là molto grave, era pronto a condannare ad ogni cosa. Sente arrivare un cavallo che corre galoppando lungo la strada. Ecco venire una delle guardie del Tempio. Salta giù dal cavallo, ha un pezzettino di carta piegato, corre davanti a Pilato e si china e gli porge il pezzo di carta. Il vecchio Pilato lo prende, sapete, ed era piuttosto presto quel mattino, non aveva ancora preso il caffè. Salì lassù e guardò, iniziò a diventare bianco, le sue ginocchia iniziarono a tremare. Guardiamo oltre alla sua spalla e vediamo qual è il problema. Ciò che è scritto su quel pezzo di carta, la sua moglie pagana diceva: non avere niente a che fare con quest'uomo giusto, perché ha sofferto molte cose in sogno, oggi a motivo di lui. Vecchio Giuda Iscariota, cosa pensi di lui? Disse: ho tradito sangue innocente. E presa una corda e fu abbastanza uomo da andare ad impiccarsi. Lo mise alla prova. Cosa pensi di lui? Dio, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Osservato, nessuna colpa in lui, certo. L'agnello era il primo dalla vecchia madre e la madre pecora. Gesù fu il primo figlio della Vergine nato di nascita virginale. Certamente egli doveva essere virginale. Notate questo. Ora voglio che notiate ancora che tutta l'assemblea doveva ucciderlo. L'assemblea, l'intera assemblea. Ora, se noterete, osservate, come dice, potete vedere che è una prefigurazione, ora osservate. 14° giorno, questo mese, e allora tutta la raunanza della comunanza di Israele lo scanni fra i due vespri. E noterete, tutto Israele rimase là e disse: dispiamoci di lui, che il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli. Loro, da Caiafa fino in fondo, testimoniarono della sua morte. Dispiamoci di lui, dacci Barabba. L'avete notato? Ed egli morì alle 3:00 PM. Lo uccideranno di sera. Quanto meraviglioso! E prendasene del sangue e mettasene sopra il colonne della porta e sopra il limitar di sopra della casa nelle quali si mangerà. E mangisene quella notte la carne arrostita al fuoco con pani azimi e lattughe selvatiche mangeranno. Voglio che notiate ora, abbiate pazienza. Non mangiatelo crudo, lesso né nell'acqua, ma arrostito al fuoco, il suo capo, le sue gambe e le sue interiora. E non ne lasciate nulla di resto fino mattina, e ciò che sarà rimasto, bruciatelo col fuoco. Notate meravigliosamente. Ora, dopo aver ucciso l'agnello, prendete il suo sangue e mettetelo sull'architrave della porta. Quello è il pezzo qui, sopra. E sugli stipiti della porta, mai sulla soglia, sul pavimento, ma sui pilastri e sull'architrave. Se lo noterete, è la croce perfetta. Oh, ma egli disse: quando vedrò il sangue, passerò oltre. Notate che giorno. Oh, uomo, donna, ragazzo, ragazza, peccatori, lasciate che questo penetri nel vostro cuore peccaminoso. Appena prima della venuta di Cristo è tempo che prendiamo in considerazione, controlliamo noi stessi, osserviamo. Ora egli disse: fu ucciso la sera. L'agnello era portato all'interno della casa arrostito, un simbolo della comunione, certamente. Ora egli disse: entrate in quella casa e non uscite più fino al mattino. Amen. Una volta sotto il sangue. Alleluia. Rimanete là. Spero lo appariate ora. Venite sotto. I lupi ululanti possono venire alle finestre. Posso sentire alcuni di loro passare a vedere la signorina che entra, alcune ragazze egiziane, e dire: Marta, non hai intenzione di andare al ballo stasera? Non ho affatto desiderio. Sotto il sangue qualcosa è accaduto. Il padre era il sacerdote della casa nel vecchio santuario, nei tempi antichi. Il padre è sempre stato il sacerdote e doveva vegliare sulla sua famiglia. Che cambiamento oggi! I ragazzi vegliano sul papà nel mondo moderno, ma il padre doveva vegliare sulla sua casa. Egli uccise l'agnello, prese l'isso e lo mise sulle porte, sull'architrave, e quella era la loro protezione. Bene, loro rimasero dentro. Posso vedere gli altri andare, divertirsi e comportarsi male dicendo: guardate quel mucchio di fanatici, con del vecchio sangue di pecora sulla porta, cercando di dire questo abracadabra, qualcosa sta per accadere. Ma accadde perché Dio disse così. È sempre la verità quando Dio dice così. Eccoli sotto il sangue. Non avevano desiderio di uscire. Amen. Dite desiderio, fratello Branham. È così. Perché ora non c'è, Romani 8:1, nessuna condanna per coloro che sono entrati dalla porta. Amen, non sto dicendo amen a me stesso, ma amen significa così sia e mi sento proprio così bene. Devo gridare amen. Guardate, entrati dalla porta. Non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Eccovi in Cristo desiderando fare ciò che lo Spirito Santo dice di fare. Non importa cosa ha da dire il mondo, nessuna condanna per coloro che sono in Lui, che camminano secondo lo Spirito. Quegli israeliti erano tutti là dentro, soddisfatti. Amen. Eccoci. Guardatelo, voglio che lo vediate ora. Dopo un po' arrivano le nuvole, cominciano a sorgere, notte minacciosa, la gente inizia a chiedersi cosa sta succedendo qui attorno, una sensazione un po' strana. Fratello, se c'è mai stata una strana sensazione tra le nazioni, è stasera. Qualcosa sta per accadere. Alleluia! Ancora il cantico. Quando vedrò il sangue passerò oltre. Padre, faresti meglio a guardare la porta stasera. Controlla. Butta via quella lattina di birra in frigorifero, quel mazzo di carte fuori dalla porta e indici una riunione di preghiere in casa tua. Potresti essere un diacono, potresti essere un amministratore, potresti essere questo, quello, l'altro, ma guarda, ciò che ci serve oggi è un risveglio all'antica mandato da Dio, nato dallo Spirito Santo che raddrizzi la nazione. È vero. Non ci servono teologie e così via. Le persone nelle loro chiese stanno cercando di fare grandi, belle panche e grandi organi a canne e altro dicendo: appartengo a questa folla, appartengo a quella folla. Sono felice stasera di dire come Paolo Abantico davanti al re, nella via che si chiamano eresia, così adoro il Dio dei nostri padri. Alleluia! Eresia, follia, stoltezza per il mondo, ma gloriosa per coloro che sono in Cristo e gioia. Morti, alleluia, sì Signore, nascosti al sicuro in Cristo. Dite bene, il diavolo è venuto e mi ha preso. No, non l'ha fatto, voi siete usciti da lui. La Bibbia disse: voi siete morti, la vostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo, suggellata dallo Spirito Santo. Come potrebbe prendervi il diavolo? Voi siete usciti, è così. Il diavolo non vi ha presi, notate, meraviglioso. Facciamo solo una piccola rappresentazione per i bambini. Vogliamo che lo afferrino anche loro. Ora, osservate, sono qui in casa, è quasi quell'ora zero, le cose iniziano ad accadere. Li vedo correre a casa dal ballo, stanno entrando, stanno portando il... tornando a casa, le carrozze guidano velocemente, un vento soffia forte, non sanno dire da dove viene, soffia di qua e di là. Se adesso non c'è un tempo simile, non so dove sia. Loro non sanno cosa fare, da questa parte e quella parte. E all'improvviso sento un grande soffio, un rombo passare per il paese. Vedo un vecchio padre sacerdotale che cammina su e giù per la stanza, proprio più saldo possibile. Alleluia! Sento un ragazzino dire: papà, sono il maggiore in questa casa, ho davvero paura. Non preoccuparti, figliuolo, il sangue è sulla porta. Ebbene, cos'è tutto? Papà, non ho mai sentito il vento rimbombare così. Quello è il giudizio di Dio. Ecco verso cosa siamo diretti ora. Abbiamo rigettato la misericordia, non rimane altro che il giudizio. Quando rigettate l'amore di Dio, non vi rimane altro che giudizio. Proprio così, venti che soffiano dappertutto. Di cosa si tratta tutto questo tempo di perplessità, di stretta fra le nazioni? Giudizio, sì, potreste mettere una brava persona in ogni contea e non potreste comunque fermarlo. Gli uomini berranno, le donne fumeranno sigarette, andrete ai vostri spettacoli, potete proseguire comportandovi come avete sempre fatto, proprio come un maiale al suo pantano e una cagna al suo vomito. Nessun rispetto per Dio più che niente al mondo, e le persone che cercano di vivere nel modo giusto li chiamate santi, rotolanti e fanatici ed ogni altra cosa, non sapendo che la vostra stessa anima è pesata sulla bilancia e non aspetta altro che il giudizio. Sì, signore. Posso vedere il piccolino dire: papà, esci e dai un'occhiata. Sì, certo che c'è il sangue. Posso vedere il ragazzino, la ragazzina tenere le mani e andare alla finestra e dire: papà, vieni qui, guarda qui, guardo, attraverso l'Egitto due grandi ali nere sbattono avanti e indietro. Che cos'è? Morte! La vedo scendere così, sento un grido salire dalla casa, là non c'era il sangue, la morte ha colpito la famiglia. Separazione! Sta passando anche stasera, fratello, non fisica, spirituale. Mentre guidavano il naturale, egli sta guidando lo spirituale oggi. Quello era un esempio, un'ombra. La vedo là, sento la donna correre fuori, gridare, e tutta la famiglia così. Il figlio maggiore era morto. Posso sentire il caro papà andare, il piccolo andare a scuotere suo papà dicendo: papà, papà, vai a guardare ancora, sii sicuro. Posso vedere il vecchio padre tornare alla porta e dire: sì, figliolo, è là. Sei sicuro che siamo protetti, papà? Sì, signore! Come lo sai? Dio ha detto: quando vedrò il sangue passerò oltre. E così, osservando il sangue. Ecco arrivare gli angeli, spostandosi di nuovo. Lo vedo avvicinarsi, schivando una casa e l'altra. Lo vedo tupparsi e scendere sopra una casa, poi tornare di nuovo su. Ho visto il sangue. Eccolo arrivare a questa casa, lo vedo arrivare il piccolo e dice: oh, papà, sei sicuro? Siamo perfettamente certi, figliolo. E l'angelo scivola giù alla porta, allarga le sue grandi ali per entrare, vede il sangue e va via in volo. Alleluia! Qual è il problema? Aveva visto il sangue. Dopo quello ascoltate qui e mangerete e lascerete. Solo un momento ora affinché arriverò a quest'ora dove voglio leggere. Siamo proprio qui e non ne lascerete nulla fino al mattino. Ora notate l'undicesimo versetto. Or voi mangiatelo in questa maniera, abbiate i lombi cinti e i vostri calzamenti nei piedi e il vostro bastone in mano. Fratello, sei pronto? Andiamo proprio ora in Efesini, il sesto capitolo. Solo un momento, leggiamo qui un po' in merito a come anche noi dovremmo essere vestiti più o meno in quel tempo. Bene, Efesini 6:12, voi che lo state annotando. Poiché noi non abbiamo il combattimento contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro rettori del tenebre di questo secolo, contro gli spiriti maligni nei luoghi celesti. Vedete dov'è la nostra lotta oggi? Vedete cos'è l'angelo della morte? È potenza spirituale, malvagità nei luoghi elevati, grandi luoghi, enormi luoghi. Perciò prendete tutta l'armatura di Dio, acciò che possiate contrastare nel giorno malvagio e dopo aver compiuta ogni cosa, resta ritti in piedi. Restate ritti in piedi. Presentatevi adunque cinti al combattimento, cinti di verità. Toccherò solo quello perché voglio tornare al mio argomento, osservatelo. Lui prosegue e dice: il pettorale, l'elmo e tutto il resto. Vorrei potessimo vestire qui quel soldato per voi, ma non abbiamo tempo. Prendiamo solo i lombi, cinti di una cintura, quella è la cintura che tiene il resto insieme. Cingiti i lombi della verità. Nel giorno, fratello, quando c'è ogni tipo di ismo e fanatismo, è tempo di cingersi della verità. Alleluia! Gesù disse: io sono la verità. La verità. Vi dico, quando le persone dicono che ne è di questo, che ne è di quello, è buono vedere quella vecchia verità lasciata attorno a voi, non è così? Sapere dove vi trovate, quindi restate là, lasciate che dicono, ebbene tu hai questo, quello e l'altro, sapete dove vi trovate? Abbiamo l'intera armatura allacciata e con una cinta qui attorno allacciata bene stretta e abbassata con la verità della parola di Dio ancorata nel vostro cuore. Tutti i diavoli dell'inferno non possono turbarvi. È così. Potete affrontare Satana e dire, sta scritto, alleluia. Oh, ti dirò, fratello, hai preso dei serpenti? No, signore, credo a Gesù Cristo. Hai fatto questo, quello, l'altro? No, signore, ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. A volte attorno con un'armatura addosso cinti di verità. Ora, erano pronti mentre mangiavano. Dio vuole che vi vestiate prima di mangiare questa comunione. E fratello, prima di poterla mangiare correttamente, dovete vestirvi. Perché lo Spirito Santo che è nel vostro cuore porterà lo Spirito Santo vive della parola di Dio. Sapete qual è il problema con la Chiesa oggi, fratelli? Credo che la Chiesa sia entrata in una condizione anemica, il sangue è uscito da essa. Per esempio, se fosse un dottore, un uomo grande, alto 1,80 m, si avvicinasse e dicesse, sai, dottore, io sono così debole, non riesco ad alzarmi, io sto barcollando qua e là. Direi, qual è il problema? Ebbene, non lo so, sono così debole. Direi, ebbene, ora, certe cose fisiche... Sì, va bene. E direi, ebbene, quando hai mangiato l'ultima volta? Ebbene, sei un uomo di circa 80 kg. Ho mangiato mezzo biscotto l'altro ieri. Direi, ragazzo, sei proprio morto di fame, vai a fare un buon pasto completo e non sarai così debole. Ed ecco qual è il problema con la Chiesa. Oggi siamo grandi in numeri, ma fratello, siamo morti di fame. Alleluia! Avete paura che il vicino dica qualcosa? Ciò che ci serve è una buona scossa all'antica dello Spirito Santo. Alleluia! Entrambe le mani in aria a dire, Signore, cibami! La fibbia e l'armatura addosso marciando avanti. I prodigi erano stati compiuti. Nel 38esimo versetto leggiamo questo. Una gran turba di gente mescolata salì anche con loro e il bestiame minuto e grosso. Fratello, una moltitudine mista. I prodigi erano stati compiuti, un grande risveglio era iniziato. Persone venivano salvate, entravano e un gruppo salì imitando quello. Essi salirono agendo come se fossero credenti. Certo, indossarono le loro sandale tutte e si prepararono. Ma quella stessa moltitudine mista che prese la comunione e si mise in marcia fu la stessa che iniziò a mormorare e indurre i figli di cuore di Israele. Il loro cuore a tornare di nuovo in Egitto. Ecco cos'è stasera, fratello. Abbiate un risveglio e ci sarà una moltitudine mista, tanto certo quanto ogni cosa. Alcuni di loro cercheranno di entrare, imitare. Quando parlate di predestinazione, qualcuno mi ha chiamato l'altro giorno e ha detto che ne allora, se Dio ha predestinato? Ho detto, leggi Romani, l'ottavo capitolo e il nono, e capirai. E ho detto, Dio ha misericordia di chi vuole avere misericordia. A cosa serve predicare allora? Ho detto, quello è compito tuo e mio come ministri. Gesù disse, il regno di Dio è simile ad un uomo che è andato al mare con una rete in mano. Ha gettato dentro la rete e l'ha ritirata. Quello era il Vangelo. Là dentro aveva tartarughe, insetti d'acqua, serpenti, rane verdi, bisce, ogni altra cosa. E aveva del pesce là dentro. Alleluia! All'improvviso, quando il risveglio finisce, la rete del Vangelo viene tolta, la vecchia tartaruga dice, sapevo che non c'era niente in ciò, il vecchio insetto d'acqua dice, lo credo anch'io, proprio di nuovo al maiale, proprio al suo pantano, il serpente dice, io non lo credevo dal principio. Ma là c'è anche del pesce, alleluia, alleluia, è tempo che i ministri gettino la rete del Vangelo, la tirino dentro, Dio sa qual è il pesce. Era una tartaruga dall'inizio ed era un pesce dall'inizio. Dio sa qual è, io no. È compito mio gettare la rete nel ruscello, tirarli su, dire, eccoli, Signore. Alleluia! Amen! Certo lo è, quella è la rete del Vangelo. Conoscete il giorno d'oggi? Sono andato qui non molto tempo fa in un luogo, hanno detto avremo la comunione e hanno preso un vecchio pezzo di pagnotto e l'hanno tagliato così in pezzi e l'hanno passato fra un gruppo di persone là e tutti nella chiesa hanno preso la comunione. fratello, quello non è giusto. Il tuo cuore deve essere a posto con Dio prima di prendere la comunione. Isaia profetizzò di ciò il 28 capitolo e l'8 versetto, se volete cercarlo. Lui disse: le tavole sono piene di vomito, tutta sozzura e impurità dappertutto. Disse: a chi posso insegnare dottrina? A chi posso dare comprensione? Quelli che sono svezzati dal seno, i nostri bambini qui dietro che giocano, quando dovremmo insegnare a qualcun altro le potenze di Dio. Stiamo ancora litigando se è giusto fare questo o quello. Tavole piene di vomito. Non posso fermarmi là. Andiamo avanti, devo arrivare al punto. Bene. Indossarono le loro armature e le loro cinte, marciarono fuori, arrivarono proprio subito al Mar Rosso. Faraone fu felice di lasciarla andare, e quando arrivarono al Mar Rosso, là videro arrivare il suo esercito inseguendoli. Ed erano là accampati, proprio là, i monti e i deserti da questa parte, l'esercito di Faraone veniva da questa parte, il Mar Rosso davanti a loro, ma il sentiero di Dio conduceva attraverso il Mar Rosso. Finché conosco la guida del suo sentiero è tutto ciò che mi importa, continuo proprio a camminare, disse Mosè, alleluia, prendi quel bastone e scendi verso quell'acqua, amen. Cosa accadrà, Signore? Quello non ti riguarda, continua a camminare. Amen. Predicate il Vangelo, con me ridete il resto di voi. Cosa succederà? Non è affar vostro, continuate a predicare. Date lode a Dio. Eccoli andare scendendo laggiù. Uno degli scrittori disse che Dio era in quella colonna di fuoco, ed egli guardò giù con occhi adirati e disse: quando lo fece, il Mar Rosso ebbe paura e cominciò a ritirarsi. E Israele passò su terra asciutta, non ebbero neanche i piedi infangati. Ebbene, questi tizi si fecero avanti e dissero: siamo esseri umani come lo sono loro, e adoriamo proprio come adorano loro, così lo faremo. E quando uscirono là, scoprirono che non potevano farlo. Ed ecco cosa verrà uno di questi giorni, fratello, quando verrà il tempo della separazione, e per voi, voi tiepidi membri di chiesa che cercate di imitare il cristianesimo, uno di questi giorni cercherete di seguire quel gruppo dello Spirito Santo e scoprirete che le vostre ruote usciranno là fuori nel fango da qualche parte. E così, c'erano 10 vergini che andarono ad incontrare il Signore, 5 di esse erano avvedute e 5 stolte. Mettete olio nella vostra lampada, rendetela luminosa. Uno di questi giorni saliranno, e ci fu pianto, lamento e stridor di denti. E quegli egiziani incirconcisi, perché non potevano farlo? Non erano circoncisi, non erano nel patto. Se fossero stati credenti circoncisi, Dio avrebbe dovuto riconoscerli allo stesso modo in cui riconobbe Israele. Gloria! Oh, vorrei essere grande il doppio proprio ora. Mi sento religioso, davvero. Notate, erano incirconcisi. Non erano nel patto, sebbene fossero uomini. Erano vestiti bene e meglio, vivevano altrettanto bene, avevano case migliori. Erano in una classe di persone migliori per il pensiero mondano. Andavano in chiesa proprio come facevano gli altri, avevano seguito proprio del continuo. Non ditemi che non sapevano niente di Dio. Giuseppe gliel'aveva già detto e aveva sparso la notizia laggiù 400 anni prima. Certo lo sapevano, ma pensavano: quel mucchio di fanatici, possiamo fare tutto ciò che possono fare loro. Ma fallirono, Dio riconosceva solo la circoncisione. Eccoli andare. Non sorprende che il piccolo Davide si alzò e disse: intendete dirmi che gli eserciti del Dio vivente staranno qui? Lasceranno che quel filisteo incirconciso sfidi gli eserciti del Dio vivente? E gli disse: mettetemi indosso qualcosa, lasciatemi andare. Sì, signore, dateci ancora dei Davide. Quando attraversarono il mare, arrivarono dall'altra parte. Dio semplicemente lo richiuse, là c'erano i vecchi sorveglianti. Potreste immaginare come si sentirono quei giudei? Guardarono là indietro e c'era la stessa cosa che aveva fatto, e li aveva frustati e battuti con i segni di frustate sulla schiena, e li tirarono così, erano morti, galleggiando sul mare. Fratello, quando passerai attraverso il Mar Rosso del sangue di Gesù Cristo, ogni vecchia abitudine sporca che ti ha portato a cose che non avresti fatto la troverete morta nel sangue di Gesù Cristo. Alleluia, è così che galleggia lungo la corrente. Non sorprende che Mosè entrò nello spirito. Ora parlate di avere qualche tipo di religione nuova. Guardate questo. Miriam, una profetessa, guardò là, prese un tamburello e iniziò a battere e danzare. E lei scese sulla riva del mare danzando, battendo questo tamburello. E le figlie di Israele la seguirono danzando e cantando e battendo questo tamburello.
E Mosè raised up his hands and God
E Mosè alzò le mani e fu preso nello Spirito Santo, tanto che cantò nello Spirito. Alleluia! È così! È così! Quello stesso Spirito Santo che era su Mosè è in questo edificio stasera. Alleluia! Lo stesso che fece danzare Miriam è qui stasera. Dio è Dio e non cambia, sì Signore. Allora dite, guardate quel mucchio di fanatici. Ma allora non c'era nessuno che prendeva in giro, erano tutti morti, avevano tutto per sé. Oh, sarà gloria continuamente, abbiamo avuto un tempo meraviglioso. Guardateli, osserviamoli per alcuni minuti ora, se possiamo portarli alla roccia nei prossimi minuti, se possibile. Ora sono in ritardo, scusatemi, ma mi sento così bene, non riesco a smettere proprio ora, quindi aspettate un minuto se volete. Guardiamoli per un poco. Oh, mi piace osservarli. Dopo che il grande cantico era finito, il grande grido e l'avere un alleluia, il divertimento, iniziarono attraverso il deserto e furono guidati proprio all'acqua mare. Non è strano? Oh, mai! Proprio nella tentazione, proprio dove le acque erano amare e non potevano bere. Non avevano niente da mangiare, e le acque erano amare. E guardate, quel flusso di mara, acqua amare, posto proprio nel sentiero di Dio. Egli stava guidando i suoi figli. Non è strano? Sembrava che Dio avrebbe tralasciato ciò, ma egli li guidò proprio fino a quell'acqua. Alcuni attraverso le acque, alcuni attraverso i diluvi, alcuni attraverso prove profonde, ma tutti attraverso il sangue. Ecco come Dio conduce il suo popolo. Sì, stando là, cosa possiamo fare? Alleluia! Abbiamo seguito il Signore, siamo passati attraverso il sangue, ci siamo separati. Mosè disse, restate fermi, proprio così, e in ogni tentazione egli farà una via di scampo. C'era un piccolo cespuglio là sul lato, alleluia, egli tagliò quel cespuglio e lo gettò nell'acqua, e quell'acqua divenne dolce, gorgogliante, gioiosa. Che tempo di giubilo ebbero, amen. Proprio quando il diavolo vi mette all'angolo, dice, ce l'ho proprio ora, ragazzo, non può muoversi ora, ce l'ho proprio ora. Allora il Signore si farà avanti e la croce scenderà davanti a noi e, alleluia, ce ne andremo. Il dottore dice, non si può fare niente per te. Oh, ma, oh, qualcuno dice, sai, tu stai diventando pazzo, perderai la testa, o qualcosa del genere. Allora Dio verrà, verserà una benedizione su di voi. Dimenticatemene soltanto, Dio sa dove sta guidando. Amen! Sto avendo un tempo tremendo qui, ve lo dico. Notate, non avevano niente da mangiare, quel piccolo mucchio di pane che avevano, lo avevano già mangiato. Cosa faremo ora? Disse, tutti voi andate a letto e digiunate stasera. L'avete mai provato? A volte fa bene. E il mattino dopo uscirono e c'erano piccole cialde poste su tutto il terreno. Dio aveva già fatto piovere del pane dal cielo. Ebbene, lo raccolsero e iniziarono ad assaggiarlo. Ebbene, dicono, ha il sapore del miele e dell'ostia. Oh, ma cosa? Ha il sapore del miele. Iniziarono a mangiarlo. Dissero, beh, è buono. E iniziarono proprio a riunirsi e mangiare a più non posso. Ha il sapore del miele sulla roccia. Sapete, ho sempre detto che Davide con quella piccola pecora, la fionda del pastore o una borsa, la bisaccia che aveva, portava sempre del miele là dentro, sapete. E quando alcune delle sue pecore si ammalavano, lui prendeva il miele da là e lo strofinava su una roccia calcarea che era una vecchia cura. E all'improvviso la pecora andava lassù e iniziava a leccare quella roccia. E quando leccavano quella roccia, leccando il miele, leccavano la pietra calcarea e guarivano. Non è meraviglioso? Ebbene, un'intera bisaccia piena di miele qui stasera la metterò sulla roccia, gridò Gesù. E tutte voi, pecorelle, iniziate a leccare quella roccia. Leccate, leccate, leccate e siate certe di uscirne. Alleluia, sì Signore. Oh, sì Signore. Da durare finché erano in viaggio ed è durata, non è cessata. Ora, dovevano proprio raccoglierne abbastanza ogni sera per durare fino alla sera seguente. Se ne lasciavano indietro, dicevano, ora ne raccoglieremo un bel po' stasera, non torneremo al risveglio domani sera, ne raccoglieremo proprio un bel po' stasera e poi domani sera ne avremo molto a casa. No, no, quello aveva dentro girini. Sì, signore. Ecco qual è il problema con l'esperienza di molte persone. Dite, bene, fratello, ero solito avere gioia. Avete cercato di immagazzinare qualcosa, fratello. Quello che ho avuto ieri sera è passato. Ciò che ho ora. Alleluia. Amen. L'esperienza di alcune persone è come la cisterna rotta, sapete. È così. Prendiamo una nuova bistecca ogni sera, facciamo un nuovo passo ogni sera. E lo rappresentava, è esattamente la verità, fratello, è così. Ciò che ci serve è uno Spirito Santo all'antica. Oh, abbiamo molte chiese, oh mai, bravi membri, oh, denaro in abbondanza nelle chiese oggi, certo, quanto ne volete di portare avanti la chiesa? Abbiamo tutto quello, ma non abbiamo nessun fuoco. Potreste immaginare di andare qua giù alla fabbrica di macchine e costruire una bella fila di locomotive qui e prendere un uomo istruito per bene che sa come farle funzionare, farlo sedere in una sedia comoda e con tutte le persone dentro dire: ebbene, andiamo! E spingete, spingete, non c'è niente che funzioni. Lui allunga la mano e dice: meglio tirare il fischio, non ha neanche abbastanza vapore da usare il fischio. È così. Molte persone non hanno neanche abbastanza vapore da dire amen, potete averla gratuita. Oh, alleluia, ciò che ci serve stasera. Ascoltate, la civiltà viene tramite il fuoco. Tornate e trovate le tribù che usavano il fuoco. Il fuoco forma i miei vestiti, il fuoco forma la luce, il fuoco cuoce il mio pranzo. Tutto viene tramite il fuoco. Se vivete nella civiltà moderna, vivete tramite il fuoco. Se vivete nella divina presenza di Dio, siete battezzati con lo Spirito Santo e il fuoco. Alleluia! Giusto. Se mettono del vapore là dentro, fratello, solo una piccola caldaia vecchia bollendo e scoppiettando e saltando e gorgogliando, all'improvviso tirate il fischietto e va giù lungo i binari. Proprio così. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Mi ricordo di una volta mio fratello e io eravamo qua su al torrente Langsange e stavamo camminando. C'era una vecchia tartaruga e quella era la cosa dall'aspetto più buffo. Slanciava i piedi quando camminava. Ne ho prese due per mia figlia l'altro giorno, grandi circa così. Ero là oggi a guardare quelle piccoline e ridevo. Cercava di grattarsi la testa con la zampa così. Lo stavo guardando e appena l'ho toccato qualcosa lui faceva subito indietro nel guscio. Ecco come con alcune di queste vecchie fredde religioni formali che avete oggi. Non tornerò mai più a quel risveglio. Appartengo alla presbiteriana, metodista, luterana, appartengo a questa, alleluia. Lui non era d'accordo con me, io sono di nuovo nel guscio. Andate avanti? Oh, quella religione da tartaruga rinchiusa. Dissi lo sistemerò io e lo portai giù al ruscello. Prima presi un bastone, cercai di batterlo. Quello non fece niente. Non servì proprio a niente, rimase proprio lì. E io lo colpì il più forte possibile, rimase proprio lì. Non potete farlo entrare in esso colpendoli, niente affatto, no, non c'è bisogno di provarci, minacciarli ogni cosa. E lo portai fuori, dissi, lo sistemerò io, lo infilai nell'acqua. Salirono solo alcune bolle, lui rimase proprio nello stesso modo. Ebbene, potete spruzzarli, versarli indietro, avanti, qualsiasi cosa vogliate. Scendono come peccatori asciutti e salgono come uno bagnato. Ecco tutto, ancora un peccatore. Sapete come lo feci muovere? Andai a prendermi una manciata di bastoncini e costruì un piccolo fuoco e ci posai sopra il vecchio. Si mosse allora, fratello. Vi dico, ciò di cui la Chiesa ha bisogno oggi è un fuoco dello Spirito Santo all'antica acceso sotto di lei. Gloria a Dio! Ecco cosa ci serve. Il fuoco muoverà la Chiesa e nient'altro. È così. Sì, Signore. Ebbene, era un simbolo meraviglioso, sì, Signore. Quello rappresentava qualcosa. Quando quella manna cadeva, quello significava Dio gliela diede dopo che attraversarono il Mar Rosso, simbolo del sangue. E i sorveglianti erano morti. Dio doveva sostenere la loro vita ed egli dovette dar loro qualcosa, poiché si erano separati dalla patria ed erano fuori nel deserto, erano pellegrini là. Erano in viaggio e Dio doveva sostenere la loro vita. Così promise che avrebbe provveduto a tutto ciò di cui avevano bisogno. Così egli lo fece e fece piovere la manna. Era un simbolo meraviglioso. Il giorno di Pentecoste, quando questa chiesa fu inaugurata, la chiesa dello Spirito Santo, si separarono da tutte le loro chiese e tutto il resto per uscire e ricevere il battesimo dello Spirito Santo. E la stavano aspettando. Cosa faremo? Il nostro maestro è salito in cielo, ma gli ci ha detto di aspettare qui un poco, restare proprio nei paraggi per un poco. Egli ci avrebbe mandato qualcosa per portarci fino alla fine. Oh, sono così affamato, disse Pietro, di vederlo. Giovanni disse, oh Pietro, cosa faresti per vederlo? Mai, ebbene direi, oh, mi dispiace averlo rinnegato là, non lo farò più. Poi all'improvviso venne dal cielo un suono come di un potente vento impetuoso. Scese. Non qualche uomo romano con il colletto rigirato dietro che sale per dar loro del cocciolo qualche tipo di comunione. Non qualche predicatore protestante che dice, vi do la testa d'associazione, datemi 6 mesi di prova, mettete il vostro nome sul libro. No, no, ebbene, ecco come lo facciamo oggi. Ma fratello, ti dico, era come un potente vento impetuoso, venne dal cielo, riempì tutta la casa dove si sedevano. Alleluia! Fratello, l'edificio non era abbastanza grande da contenerli. Uscirono per le strade cantando, saltando, danzando. E aspetta un minuto, sorella, anche la Vergine Maria era là dentro, sì, lei stava agendo come se fosse ubriaca. Potreste immaginare la Vergine Maria? Potreste immaginare di dire questo in una chiesa cattolica, metodista, battista, presbiteriana o da qualche parte? La Vergine Maria era sotto l'influenza dello Spirito Santo, barcollando come un ubriaco. E se Dio fece sì che la madre di Gesù Cristo salisse lassù per ricevere il battesimo dello Spirito Santo prima che potesse andare in cielo, voi non ci andrete mai con qualcosa di meno di quello. Tanto vale togliere la rigidità dai vostri colletti e proseguire. È così. Come il vecchio Naaman, quando Naaman scese per prendere il suo Eliseo, gli disse di andare giù a passarsi 7 volte o a immergersi 7 volte. Oh, ma come quello per il suo prestigio. Disse, l'acqua lassù non è altrettanto buona. La mia chiesa non è altrettanto buona? No, Dio ha detto qua giù. Ebbene ora, fratello Branham, se andiamo là e crediamo questo e crediamo quello, avremo una bella chiesa e tratteremo tutti bene e ad una pagherò un po' di soldi. No, signore, se un uomo non nasce di nuovo non entrerà in nessun modo nel regno. Così posso vederlo uscire là tirando i piedi fuori dal fango come un gatto nella melassa, sapete, uscire là. Oh, immagino che dovrò farlo. Si abbassò, ferirà il suo prestigio. Ritornò, aveva ancora la lebbra. Il profeta disse 7 volte, ma dopo che l'aveva fatto 7 volte, la sua pelle gli tornò di nuovo netta. Fratello, ti dico, alcune persone dicono, non credo di dover salire all'altare, singhiozzare e piangere, avere il moccio come fanno gli altri. Allora rimanete là dietro. Io farò il mio cammino con i pochi disprezzati del Signore. Ho cominciato con Gesù. Signore, conducimi fino alla fine. Questo vecchio Vangelo mi ha sostenuto, fratello, quando mi trovavo là davanti agli stregoni. Mi ha sostenuto quando i maniaci sono corsi sul palco. Hanno detto, stasera lo ucciderò. Mi è rimasto vicino nelle ore della tentazione, quando gli aeroplani precipitavano e i piloti erano bianchi in volto. Quel vecchio Vangelo mi rimase accanto quando il dottore disse, ha 3 minuti da vivere. Mi è stato vicino allora. Esso è buono ora. Alleluia! Lo amo ancora. Non posso avere abbastanza di esso. È così. Ebbene, cosa rappresenta per noi? Bene, quando furono tutti ebri di questa nuova manna, sì, venne dal cielo. Ora, Mosè non disse mai, cuoci alcuni pani in più stasera. Non aveva niente con cui cuocere, erano stranieri, erano pellegrini stranieri, e così non avevano niente con cui cucinare. E Dio la fece piovere dal cielo, è giusto? E come Dio la fece piovere dal cielo, egli fece piovere lo Spirito Santo dal cielo. E benedito, ora cosa disse Mosè in passato? Disse, Aronne, voglio che voi andiate là fuori, ora, tenetevi pronti ora. Bene, voglio che voi usciate là e ci procuriate diversi grandi omer pieni di questo. E voglio che lo portiate dentro e lo teniate, lo mettiate dietro. Veniva tenuto nel luogo santissimo, non si deteriorò, veniva tenuto nel luogo santo. Disse, per cos'è questo? Ebbene, lungo tutte le vostre generazioni, ogni sacerdote che è ordinato ad essere un sacerdote che entra nel luogo santo, affinché possiate entrare là con questi omer e raccogliere un po' della manna originale e uscire e porla sulla sua lingua e fargli avere un assaggio, perché è degno, è un sacerdote ed ora è venuto dietro il velo. Ora avrai un assaggio della manna originale che è scesa al principio. Ecco cosa disse, giusto? Ed ecco cosa passò attraverso l'epoca. Ora, cosa c'entra con Pentecoste? Oh, e stavano tutti mangiando quella buona manna e gridando e acclamando e continuando là fuori come un gruppo di ubriachi. Ebbene, qualcuno disse, cosa possiamo fare? Pietro disse, ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, perché riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani. Per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, fratello, alleluia, ogni uomo che soddisfa le condizioni di Dio e diventa un sacerdote per andare dietro al velo e separarsi dal mondo, riceve non solo un boccone, ma un cuore pieno della manna originale che scese il giorno di Pentecoste. Non qualcosa che le assomiglia, ma una parte della cosa stessa. Alleluia! Gloria a Dio, giusto? Andarono là proprio avanzando. Quanto durerà essa? Finché Gesù verrà. La manna durò finché raggiunsero l'altra terra e presero del vecchio Gran Turco. È giusto? Now, what time we got? Oh, I'm sorry. Ora, che ora è? Oh, mi dispiace, sono in ritardo di soli 25 minuti, mai. È strano che io vada oltre così tanto, non è vero? Bene, solo un momento. Ebbene, ho ancora 5 minuti, lo faccio mezz'ora giusta, che ne dite? Bene? Andiamo qui e tocchiamo il testo molto velocemente. Loro avevano attraversato il deserto. Guardate le persone proprio come oggi. Ministri, non siate scoraggiati. Guardate qui come... Ma ricordate quei critici. Nessuno di loro è mai arrivato all'altra terra. Nessuno di loro. Ma mormorarono e si lamentarono. Avevano lasciato le pentole d'aglio d'Egitto e stavano mangiando cibo d'angeli e si stavano lamentando di ciò. Non è così? Ebbene, fratello Bill, ti dico onestamente, non so cosa farò. Mio marito mi lascerà. Lasciala andare. Voi separatevi da tutto. Chi non abbandonerà il proprio e non si stringerà a me, non è degno di me. Non so cosa dirà la mamma. Cosa vi importa cosa dice la mamma? È quello che ha detto Gesù, vedete? Sì. Ebbene, ho timore che il mio circolo di cugino si divida. Ebbene, dividetelo. È così. Oh, la mia società letteraria, tutte queste altre cose, appartengo ai genitori, insegnanti e tutto questo. E se andassi laggiù e mi mettessi ad acclamare? Beh, acclama. Un uomo anziano una volta fu tutto riempito con lo Spirito Santo. Che tempo meraviglioso stava avendo. Sua figlia, lui abitava con lei. Lui prendeva la Bibbia e leggeva, poi si alzava e proprio piangeva e camminava su e giù per la stanza. Lei doveva tenere una di queste piccole feste di terosa, sapete, così prese il vecchio uomo, così lei disse, lo sistemerò io, disse, papà, oggi vengono le donne, disse, so che non vorrei avere a che fare con quelle donne, disse, no, disse, ti darò un bel libro da leggere, disse, sali nel solaio e leggi mentre facciamo la nostra festa, disse, d'accordo, disse, non troverà mai niente là dentro di cui acclamare, così sale lassù e gli diede un libro di geografia, così lui salì lassù e iniziò a girare le pagine, disse, Europa, Asia, andò là, disse, il mare, guardò di nuovo giù, disse, alleluia, 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 iniziò a battere i piedi, e le ragazze dissero, beh, che succede? Disse, c'è qualcosa che non va con il papà, dobbiamo fare in fretta, salire nei gradini, arrivarono lassù. Lui gridò, lode al Signore, alleluia, alleluia. Lei disse, papà, che ti prende? Disse, oh tesoro, mi hai dato questo bel libro da leggere qui ho letto, dove dice che il mare non affondo. E Gesù disse che mise i miei peccati nel mare dell'oblio per essere per sempre. Disse, vanno ancora, alleluia, alleluia, alleluia. È così, certo, vanno ancora, non a fondo. Lo vedete là in superficie, continuano proprio a scendere, continuano ad andare. Oh my, continuano ad andare, alleluia, è così. Lamentandosi mormoravano sempre, non so cosa fare, oh mai mormorare, lasciarono le pentole d'aglio per mangiare cibo d'angeli, lasciarono i medici vanagloriosi d'Egitto per essere con il grande medico, lasciarono un gruppo di persone che diceva i giorni dei miracoli sono passati, mai, bontà divina, essere con quelle persone dove miracoli ogni cosa è possibile, proprio con quel gruppo si lamentavano ancora, è così. Che condizione! Lasciarono le acque fangose d'Egitto per bere dalla fonte che non si asciugava mai. Ancora a lamentarsi. Non sorprende che la loro alimentazione fu interrotta. Ecco qual è il problema oggi. L'alimentazione è stata interrotta perché mormorate troppo. Che ne è del compito dei diaconi? La mia chiesa dice, oh, smettila, fratello, guarda a Cristo! Seguirono il... Poi all'improvviso Mosè disse, portateli qui fuori, portateli qui fuori. E Dio disse, parla alla roccia, ed essa farà uscire la sua acqua. E quando parlò alla roccia, ora prese prima e colpì quella roccia con una verga. E quando colpì quella verga era la verga del giudizio di Dio. Non era una verga di Mosè. Dio teneva, aveva Mosè in mano. E ciò che quella verga era nella mano di Mosè è il nome di Gesù nella Chiesa oggi. È così, è la verità, fratello. Se quegli egiziani avessero potuto togliere quella verga dalla sua mano, lui era impotente. Se mai possono togliere il nome di Gesù dalla Chiesa e farvi allontanare, uscirete, lo bestemmierete, lo deriderete e tutto il resto e cercherete di entrare e pregare in esso. Non potete farlo, dovete mantenerlo sacro. È così. O prendite quel nome di Gesù, figlio il triste di dolore. Quando ti accercheranno le tentazioni, sussurra quel santo nome in preghiera. I diavoli si disperderanno come scarabaggi sul pavimento quando la luce viene accesa. Veramente. Eccoli, mai. Egli disse, portateli là fuori. E prese quella verga del giudizio e colpì la roccia. E quando colpì la roccia, c'era una fenditura sul fianco della roccia. E quella roccia era Cristo Gesù. Grazie sia a Dio. e il giudizio di Dio per voi e me, un peccatore malvagio degno di morte, degno di separazione. Il giudizio di Dio era il giorno in cui ne mangerai, quel giorno morirai. E il suo giudizio lo colpì al Calvario e fu appeso là, sanguinante, belante, morente. L'agnello di Adamo appeso là, l'agnello di Abele piuttosto, l'agnello ucciso dalla fondazione del mondo. E da là una parabola molto bella, perché cosa fu innalzato il serpente di rame? Per la guarigione, un motivo composito. Quando avevano bisogno di guarigione, sollevarono un serpente di rame. Cos'era? Perché stavano mormorando, parlando contro Dio e Mosè, ed era per un motivo composito, perché stavano mormorando, peccando, ed erano malate e avevano bisogno di guarigione. E Mosè, come disse Gesù, come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, per lo stesso scopo, la stessa causa, la stessa espiazione, così deve essere innalzato il figlio dell'uomo, motivo composito, per salvare la vostra anima. E la roccia percossa che produsse l'acqua che eruttò sulla terra per salvare un popolo morente. Dio ha tanto amato il mondo nel Nuovo Testamento. Il simbolo di ciò, la manifestazione piuttosto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Eccovi! Come quello era per un popolo che periva morente, impotente, che il serpente di rame fu innalzato, la roccia percossa fu percossa per dare vita e guarigione e pace. A quelle persone, così Dio innalzò suo figlio affinché voi non periste, ma aveste vita eterna. Fratello mio, sorella, prego che lo accetterete stasera. Mi dispiace aver pasticciato la mia lezione. Io non predico da molto tempo, scusatemi per le mie emozioni, ma quanto mi sento bene. E scusatemi, mi calmerò fra alcuni giorni, così potrò insegnare. Stasera quello stesso angelo di Dio che è ripreso su quel giornale, proprio qui, su questo palco, che cos'è? È l'angelo del patto, è il Signore Gesù Cristo che identifica se stesso. Il Signore vi benedica, possiate riceverlo ora come vostro personale salvatore. Sto aspettando la mia chiamata all'altare finché lo Spirito Santo mi darà la guida per farlo. Vedete? Credo che Dio riempirà questa chiesa con lo Spirito Santo al punto che sentirete un grido che passerà qui attraverso Jeffersonville. Sto aspettando e pregando ogni giorno e notte, aspettando proprio il momento cruciale. Continuate a digiunare, continuate a pregare, riunite i bambini, liberatevi di tutto il peccato intorno alla vostra casa. Come disse Giacobbe, togliete gli orecchini e lavate le vostre vesti, preparatevi, sento il suono di abbondanza di pioggia. Possa il Signore benedirvi ora, guardate all'agnello di Dio mentre chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, quella bella chiesa che avanza in piena armatura, e i loro vestiti non si consumarono, le loro scarpe non si staccarono dai loro piedi. 40 anni nel deserto e non c'era nessuno debole fra loro, nessun dottore, dottori terreni, solo il grande medico, nessuna modisteria, niente con cui fare vestiti. Ma il grande creatore era là che impediva che i loro vestiti si logorassero. Dovevano passare per acque profonde e sabbie ardenti, farsi largo attraverso macchie di rovi e larghe montagne. Ogni cosa era sulla via, ma quella grande colonna di fuoco stava facendo strada. Davanti a noi avanza, o stella del mattino, guidaci e dirigici, perdonaci dei nostri peccati e aiutaci ad essere tuoi servitori, Signore. Prendi queste poche parole sparse con cui sono stato qui, Signore, leggendo dalla tua parola, e prego che tu la faccia penetrare a fondo in ogni cuore e possa essa non morire mai, ma possa tu dar loro vita eterna. E mentre abbiamo i capichini, c'è una persona qui dentro, con ogni occhio chiuso, vorrebbe alzare la mano e dire: fratello Branham, per favore ricordati di me, io sono perduta, io non conosco Gesù come mio Salvatore, non sono nato di nuovo, voglio che tu preghi per me. Vorresti alzare la mano proprio ora? Alzate la mano, così potrò offrire una preghiera. Dio vi benedica. Molti di voi hanno alzato le mani ovunque nell'edificio, è meraviglioso, Dio vi benedico ovunque. Ora dite: fratello Branham, so che se Dio dovesse chiamare la mia anima, quel germe di vita non è in me, quello non è in me, non lo conosco in quel modo, io davvero non lo conosco in quel modo. Non sono mai nato di nuovo, ma voglio esserlo, voglio esserlo e voglio che tu preghi per me. Vorresti alzare la mano ora? Qualcun altro vorrebbe alzare la mano? Circa una dozzina di mani. Bene, grazie. Dio ti benedica, sorella, e qualcun altro. Bene, ora Dio benedica te e te e te. Bene. Ora qualcuno qui dentro che vuole essere ricordato in preghiera, sei malato e di fratello Branham, ricordati di me, sono malato. Non abbiamo avuto un servizio di guarigione perché stiamo ponendo tutto nel Vangelo, ma prego per i malati. Ora se alzerete la mano dite, ricordati di me, sono malato, fratello Branham. Bene, sono diverse mani alzate di nuovo, che sono malati. Bene, mentre abbiamo i capichini. Signore, per favore, salva quel peccatore sviato. Signore, concedilo, Signore. Portali su a casa stasera e cibali per bene. Possano andarsene da qui stasera e rinnovare il loro patto. Possa quel povero peccatore, possa il suo cuscino essere come pietre stasera. Non possa proprio riposare. Oh Dio, sembra terribile che un uomo preghi così, ma oh Dio, qualsiasi cosa, non lasciare che la sua anima sia perduta. E se uscisse da questo mondo, Signore, senza conoscerti, oh prego che tu sia con lui, aiuta lui, aiuta anche lei, Signore, tutti. Ed ora i malati qui, Signore, possano come Mosè innalzò quel serpente, e ognuno che guardava il serpente non pregò per nessuno. Loro solo guardavano e vivevano, e tutti quelli che guardavano vivevano. Signore, possano i malati e gli afflitti di queste che sono in questo edificio stasera guardare là alla croce, vedere quel principe di pace appeso là, la manifestazione del serpente, somigliante al serpente del peccato. Ed egli preso peccato per noi. Signore, prego che tu guarisca ognuno di loro proprio ora. Possa lo Spirito Santo muoversi proprio attraverso là, riversarsi attraverso il loro essere proprio ora e guarirli della loro infermità. Benedici quelli, Signore, che sono nella via, uomini in viaggio, uomini e donne anziani qui che hanno combattuto per vincere il premio e hanno navigato per mari insanguinati, sopportando accanite persecuzioni e problemi domestici e ogni cosa, e proseguono ancora. Oh, stella del mattino, guida, Signore Gesù. Uno di questi giorni gloriosi la nostra grande nave lascerà il porto là. Sentiremo la vecchia nave di Sion fischiare quando passerà attraverso quella nebbia nella stanza. Quando la morte verrà su di noi e i nostri cari grideranno, la sentiremo fischiare. Alleluia! Lei scenderà proprio attraverso quella nebbia sul lato del letto e ci metteremo sopra i piedi. Atterreremo laggiù in quella terra dove non invecchieremo mai e le rughe lasceranno il volto. Alleluia! I capelli grigi svaniranno e avremo un corpo come il suo stesso corpo glorioso. Lo vedremo come egli è e incontreremo i nostri cari in quella terra felice. Dai loro coraggio. Oh Dio, muoviti su questa città e manda dentro peccatori affinché ci possa essere un grande risveglio dell'anima. Concedilo, Signore. Sii con noi ora nella parte seguente del servizio. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Il Signore vi benedica. Ora mentre ve ne andate, chiederò ai fratelli uscieri se si faranno avanti e prenderanno i libricini e le foto. E ognuno di loro riceve anche questo, fratello usciere, e il piccolo e la foto là. Se ne desiderate uno, non vendiamo libri, non vendiamo la fotografia. Se li volete va bene, se non lo volete, quello è solo, li abbiamo solo per quello scopo. Voi fratelli vorreste farvi avanti ora e prenderli se volete. Fratello Cox e fratello Freeman e alcuni stiano là ad ogni porta se le persone li vogliono. Quanti amano il Signore, dicano Amen. Bene. Mi chiedo se la sorella che ha il bambino là in braccio, la sorella che suona, o qui, se lei è seduta proprio. Bene, se sei in piedi, vieni proprio qui davanti un momento se vuoi e dacci un accordo al piano. Ora ricordate, i servizi iniziano domani sera. Sapete dove inizieremo domani sera? Porteremo i figli di Israele a Kadesh Barnea, quello è il seggio di giudizio. E là Giosuè e Caleb passeranno e porteranno indietro. E poi, se piace al Signore, domenica mattina su queste domande e risposte, se il Signore vuole, lo terremo. E domenica sera vogliamo portare i figli in patria. Alleluia! Il Giordano si ritirò e quei ruscelli fangosi si ritirarono e arriveranno alle mura di Gerico e daranno un grido e il muro cadrà e conquisteranno. Alleluia! Osserveremo quella funicella scarlatta là, da Rab, la meretrice, che è appesa, da dove lei ha fatto scendere le spie. Poi, se piace al Signore, la settimana prossima potremo continuare proprio a proseguire nel libro di Apocalisse attraverso Daniele. Alleluia! E avremo un tempo glorioso e meraviglioso. Amate il Signore? Amen. Bene. Ora, quanti conoscono questo cantico? Dacci un po', solo non dimenticare la preghiera di famiglia. Lo conosci? Vediamo se possiamo cantarlo senza musica ora. Quanti conoscono quel piccolo vecchio cantico qui? Non dimenticare la preghiera di famiglia. Bene, ora iniziamo lentamente.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Quanti di voi hanno una preghiera di famiglia? Vediamo, sì. Ora lei ha l'accordo, ora ce l'ha. Proviamolo ora, avanti.
Don't forget the family prayer. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Il nostro cantico di congedo, prenditi quel nome di Gesù, lo conosci, vero? Ora alziamoci solo un momento. Ora, mentre cantiamo la prima strofa, voglio che vi giriate, stringiate la mano al vostro vicino, dite: il mio nome è John Doe, sono felice che tu sia stato qui nel tabernacolo stasera, spero di vederti ancora. Ora il Signore vi benedica, ma non andate via, saremo congedati nel relativo modo regolare proprio fra poco. Voi, fratello, andate alle porte se volete. Bene, ora. Tornate indietro e stringete le mani ora, giratevi proprio così. Stringete le mani ora, fate la pace. Se avete qualcosa contro qualcuno, tornate e stringete loro la mano, dite: no, siamo pellegrini insieme. Ora ascoltate attentamente ora. Siamo felici che siate stati qui stasera. Voglio che torniate e siate con noi domani sera, se potete. Se non avete un posto di dovere, venite con noi. Ora l'anziano Steele da Portsmouth, Ohio, appena entrato, era qui in piedi, in prima fila. Gli chiederemo di congedarci in una parola di preghiera. Bene, fratello Steele.